davanti al suo trono e lo vedrò veramente come lui è, tutta la sua gloria. L'Apostolo Paolo ha scritto in Efesini capitolo 1 che Dio ci ha dato la caparra dello Spirito. Se questa è la caparra, come sarà gloriosa la pienezza, no? In quel giorno. Amen. Gloria a Dio. Allora, vogliamo aprire le nostre Bibbie a Romani capitolo 10. Ma prima vogliamo pregare. Padre, come è già stato detto, parlaci questa mattina, Signore. Signore, darci cuori umili per ricevere la Tua parola, Signore. Che non solo saremo uditori della Tua parola, Signore, che entri in un orecchio e esce dall'altro, ma fai che possiamo avere quell'atteggiamento di Samuele, Signore. Ecco il Tuo servo, parla. Che tutti noi possiamo dire questa mattina, Signore, parla nella mia vita. Trasforma la mia vita, Signore. Dammi la grazia di ubbidire la Tua parola. Signore, noi presentiamo ogni cosa, Signore, in questo culto, che ogni cosa sia fatto per la gloria di Tuo figliolo. Amen. 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 Volevo fare solo un piccolo annuncio che sabato ci sarà la riunione delle donne alle 3 qui in chiesa. Di solito è il primo sabato di ogni mese, ma come abbiamo fatto un incontro ieri a Bassano con un'altra chiesa, abbiamo spostato. Quindi questo sabato alle 3 per tutte le sorelle, nelle stanze dei bambini c'è la vostra riunione. E se mi ricordo bene state studiando Ester capitolo 6. Ok? Quindi tutti dovete studiare questo. Amen? Amen. Così ognuno può condividere quello che il Signore vi ha fatto vedere. Ok, dopo il culto, tutti quelli che desiderano di far parte di questo ministero con i pupazzi, di andare nelle scuole, nelle case di riposo, ospedale, eccetera, eccetera, dopo si incontreranno con Mark e Steve per organizzare queste cose, perché abbiamo già una porta per andare in una scuola a Trevigiano, mi sembra, dove la scuola dove lavora Sonia, e quindi portare la buona notizia anche nelle scuole. È una grande porta. E poi l'altro annuncio era? Ah, giusto, quello di Kosovo a casa mia alle 5, chi va in Kosovo alla fine di aprile, ok? Ok. Allora, in Romani abbiamo visto che la salvezza è per tutti, e vogliamo cominciare in versetto 12 di capitolo 10, poiché non c'è distinzione fra giudeo e il greco, perché uno stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. E voglio cominciare di nuovo con questo versetto, perché c'è la tendenza anche nelle chiese qui in Italia adesso che tante chiese credono che devono diventare chiese di Israele, che noi come chiesa dobbiamo cominciare di nuovo a rispettare il sabato, che noi dobbiamo fare come fanno gli ebrei. Non è biblico questo, non è biblico. Noi non siamo ebrei, non saremo mai ebrei. Dio non mi ha creato ebrei, è così e basta. Noi siamo la chiesa. E quindi, come Chiesa di Cristo, non dobbiamo tornare di nuovo sotto regole e leggi che facevano i ebrei nel Vecchio Testamento. Ma c'è questo movimento, che in qualche modo Israele è speciale nel piano di Dio. Sono stati speciali. È vero che nel Vecchio Testamento Israele era il popolo scelto da Dio per rivelare il Vangelo, rivelare la sua gloria, la sua maestà. E infatti Israele è stato scelto da Dio per essere il mezzo per portare la sua parola in tutto il mondo. Hanno fallito terribilmente in questo compito, ma Paolo dice che adesso nel Nuovo Testamento non c'è distinzione. Israele non è speciale per Dio. Siamo tutti speciali per Dio, no? Sia gentili o ebreo. E quindi noi siamo gentili, non dobbiamo diventare ebrei per essere completati come credenti, perché questa è l'eresia dei Galati, certi ebrei dicevano: voi Galati dovete circoncidervi se volete tutto il piano di Dio. E in poche parole, queste chiese che mettono questa enfasi forte su Israele, noi dobbiamo fare come Israele, stanno facendo la stessa cosa, stanno cercando di aggiungere al Vangelo. E Paolo ha detto sia anatema queste persone che vogliono fare così. Versetto 13, di nuovo vediamo che la salvezza è aperta a tutti, questo offerto che Dio fa. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Non solo gli eletti, chiunque, chiunque. Qualsiasi paese, in qualsiasi luogo, qualsiasi età. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Questo invocare il nome del Signore non è solo dire Signore. Perché nel Veneto ho scoperto, da quando sono arrivato qui 6 anni fa, anche nelle fabbriche tanti invocano il nome del Signore. Oh no, ma non nel modo come vuole Dio, no? Invocano nel modo sbagliato. Ma questo invocare il nome del Signore veramente è di gridare con tutta la tua anima e riconoscere che Lui è la tua salvezza. Di invocare: Signore, Tu sei l'unico Salvatore, Tu sei tutto per me, ho bisogno di Te in ogni cosa. Questo invocare il nome del Signore è essere salvato. E poi Paolo comincia questo discorso sulla predicazione del Vangelo, e quindi questa mattina parleremo un po' di questo. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Quindi come possono credere in Gesù se qualcuno non gli ha parlato, no? Giusto. E io non potevo credere in Gesù finché non ho preso la Bibbia e ho cominciato a leggerle. Alcuni di voi non avete creduto in Gesù finché un altro credente ti ha parlato di Gesù, no? Quindi Dio poteva mettere Gesù in croce, e poi Dio potrebbe mettere un altoparlante sulla luna, no? Tipo un biliardo di megawatt, un speaker, no? Ascoltate tutta la terra, no? Ho mandato mio figlio in croce per voi, e se voi crederete in lui sarete tutti salvati. Lui poteva fare così, no? Ma non l'ha fatto così. Lui ha scelto la stoltezza della predicazione che gli uomini siano salvati. Lui ha detto: io prenderò un stolto come Craig. Sì. Silvana dice no, io dico di sì. Io prenderò questa persona e lo porterò in Italia, e lui sarà mio strumento di predicare la parola a Montebelluna. Questa persona misera, questa persona che non conta per niente. Era buffo alla conferenza di pastore lì in Germania, a Siegen, che io e Mark veramente è stato un tempo benedetto, strabenedetto nel Signore con gli altri fratelli lì. E lì nella chiesa di Siegen, è il primo Calvary Chapel qui in Europa, è il più grande, sono quasi 1000 membri adesso in quella chiesa. Il Signore sta facendo un'opera fra i giovani veramente che spaventoso, veramente, quanti giovani si stanno convertendo al Signore lì in Germania. E hanno adesso cominciato, che comincerà la settimana prossima, una scuola biblica, una nuova scuola biblica lì in Germania, per insegnare i tedeschi e prepararli per il ministerio. E l'altro giorno stavamo pensando, Nick Long, che anche è stato qui una volta nella Barchessa, perché è tanto tempo nella chiesa, lui è il pastore della comunità a Siegen. Nick ha completato solo la scuola media. Un altro fratello, che è suo vice pastore, anche lui ha completato solo la scuola media. E loro sono due dei professori della scuola biblica. E abbiamo fatto una bella risata. Anche loro ci raccontavano. Immaginate, io non ho finito neanche la scuola media, e adesso il Signore mi ha fatto pastore, adesso sarò io un professore della scuola biblica. È perché Dio piace prendere le cose che sono niente e fare cose meravigliose, no? perché lui prende la gloria da questo. Dice, guarda, io ho preso questa persona che nei occhi del mondo non contava niente, ma ho fatto una cosa meravigliosa. Infatti anche l'opera che il Signore sta facendo qui io non potrei mai vantare. È il Signore che sta facendo questo, fratelli, non io. Se era per merito, era merito mio, non so, saremmo nel meno, diciamo, forse sarei qui a predicare un albero, non a voi. Ma è un'opera che il Signore sta facendo e solo Lui può prendere la gloria. Quindi come possono credere in Gesù se non hanno udito il Vangelo? È il nostro compito, non voglio dire compito, voglio dire privilegio, è il nostro privilegio di essere ambasciatori di Dio, il nostro privilegio di annunciare la buona notizia. E Paolo va avanti, e come predicheranno se non sono mandati? Aspetta, leggo anche 14 di nuovo. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Quindi c'è tutta una processione di pensiero qui che Paolo, anche per noi, come andrà avanti l'opera di Dio qui se non siamo tutti partecipi, no? Dio chiama ognuno di noi di essere suoi collaboratori. E già ho detto questo un'altra volta, ma lo dirò di nuovo perché magari qualcuno è nuovo, tante persone entrano alla porta della comunità con l'atteggiamento, questa chiesa che cosa puoi dare a me? No? Ma non mi... la lode, la predica è ancora meno buono. Cioè vanno nella comunità, alla casa del Signore, con questo atteggiamento completamente egoistico. Che cosa puoi dare a me, queste persone? Invece di entrare alla casa di Dio e dire, Signore, qual è il tuo compito per me qui? Come posso io servirti qui? Quali sono le persone che tu vuoi aggiungere attraverso la mia vita? Questo è l'atteggiamento giusto secondo me. Siete d'accordo? Dire, Signore, perché Dio non ci chiama di essere solo scaldapanca, no? Amen? Ci chiama tutti di essere i suoi ministri. Dio ha dato profeti, ha dato apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottore, per fare tutta l'opera di Dio. No, non è scritto così in Efesini 4. Per preparare i santi, che loro fanno l'opera del ministero. No? Questo è il mio compito, questo è il compito di Mark e gli altri che lavorano nella Chiesa qui, di prepararvi che voi potete fare. Anche in Kosovo ci stiamo preparando e noi andremo in 7, 8, 9, tutti noi, per ministrare l'amore di Dio, per predicare il Vangelo. Non sono solo io. Siete tutti chiamati di essere strumenti di Dio. Anche una volta non ero un pastore, anche io ero un fratello appena nato che sedeva nella chiesa, ascoltava. E poi il Signore ha detto, no, non, io ho altre cose per te, credo. E noi se non abbiamo una sfida davanti cominciamo a stagnare. Ognuno di noi dobbiamo avere davanti una sfida e dire, Signore, qual è il mio posto qui? Forse è solo lavare la chiesa. Uno dice, ma come? Io preferirei fare quello, fratello, che fare pastore. E dico con tutta sincerità, io preferirei venire qui ogni giorno a pulire il gabinetto che fare pastore, perché è molto più semplice per me, non... Sai, il water non litiga mai con te, non ti contraddice, non ti critica. Tu lo lavi e è fatto, gloria a Dio. Però ognuno di noi abbiamo dei compiti. Se siamo fedeli nel piccolo, poi il Signore ci darà altro. E quindi come andranno a predicare se non sono stati mandati? E quindi questo mandare è un compito di tutta la Chiesa. Anche noi andremo in Kosovo alla fine di aprile. E come sapete, noi prendiamo l'offerta nella comunità, ma c'è anche una scatola verde lì indietro, chi si sente di mettere le sue offerte là. E quindi, fino a che noi partiremo per Kosovo, chi vuole dare qualcosa, perché noi vogliamo andare lì anche benedire materialmente questi bambini poveri che soffrono tanto, quindi tutti i soldi che voi metterete in questi 3 mesi in quella scatola, noi porteremo in Kosovo per aiutare questi bambini. E quindi anche voi sarete collaboratore, anche voi sarete quelli che mandano noi. E quindi partecipare. Io sono stato mandato dalla chiesa di Calvary Chapel Costa Mesa in California. E sapete come vivo, fratelli? Come pago le mie spese? Sono fratelli americani che fanno sacrifici con i loro soldi, con le loro offerte, e pagano il mio mantenimento, che io posso essere libero per evangelizzare, per pregare, per studiare la parola, per fare visite a voi, per ministrarvi. Sono tante volte pensiamo, ma Craig come vive? Come vive? Ah, dall'America vengono i soldi, come forse c'è in America una macchina di soldi, no? Ma non è così. Sono fratelli come voi e fanno sacrifici. È stata una grande testimonianza a questi fratelli che sono venuti qua per mettere il controsoffitto. Hanno preso la loro vacanza. Quindi pensate un po', io agosto, invece di andare in spiaggia, andrò in Bulgaria. E invece di sdraiarmi sulla spiaggia, io andrò lì a sudare, a lavorare nelle mie vacanze. Loro hanno fatto così, questi fratelli. Non solo hanno preso vacanze, hanno pagato a spese loro i biglietti per venire qua. E non solo questo. Dalle due chiese che sono venuti, due gruppi, hanno mandato $1,000 a ogni chiesa per comprare questo materiale. E quindi i fratelli in America, anche se alcuni di loro non hanno mai visto Montebelluna e non sono mai stati in Italia neanche, loro sono collaboratori nell'opera di Dio qui. E un giorno loro riceveranno una ricompensa da Dio. E loro arriveranno in cielo e incontreranno alcuni di voi. E voi potete dire grazie. Grazie che tu sei stato fedele. Avete mandato Craig qui, avete mandato Mark e altre persone. E il Vangelo è stato stabilito nel mio paese. E io ho conosciuto il Signore attraverso quella comunità. Quindi siamo chiamati tutti di essere collaboratori. Anche nel Vecchio Testamento, voi conoscete, penso, la storia di Davide, quando a Ziglag sono venuti Amalekiti, conoscete tutti questa storia? E hanno rubato le mogli, i figli di Davide e tutti i suoi uomini. Vogliamo andare lì, forse alcuni non hanno mai letto, in 1 Samuele capitolo 30. Questi Amalekiti sono venuti quando Davide e i suoi uomini erano fuori a combattere e hanno rubato le mogli, i figli, tutti i beni di Davide e i suoi uomini. Quindi Davide ha chiesto al Signore, dove devo andare? Il Signore ha detto vai e tu riprenderai tutto. Sono andati, solo che alcuni uomini erano troppo stanchi per ancora proseguire con Davide e altri. E quindi Davide ha detto voi restate qui e guardate tutta la nostra roba. E quindi in versetto 21 vediamo il ritorno di Davide e gli uomini che sono andati a riprendere le loro famiglie. Poi da Davide giunse dai 200 uomini che erano troppo stanchi per seguire Davide e che egli aveva fatto rimanere al torrente Besor. Questi andarono incontro a Davide e alla gente che era con lui, così Davide si avvicinò a loro e li salutò. Allora, tutti i malvagi e i spregevoli fra gli uomini che erano andati con Davide presero a dire, poiché costoro non sono venuti con noi, noi non daremo loro nulla del bottino che abbiamo recuperato, eccetto la moglie e i figli di ciascuno. Li conducono via e se ne vadano. Ma Davide disse, non fate così, fratelli miei. Con quello che l'Eterno ci ha dato, proteggendo e mettendo le nostre mani la banda che era venuta contro di noi. Chi vi dà rete in questa proposta? Ma qual è la parte di chi scende a combattere, tale sarà la parte di chi rimane presso i bagagli. Faranno le parti insieme. Da quel giorno in poi si fece così. Davide fece un statuto e una norma per Israele fino al giorno di oggi. E io credo che anche nella Chiesa questo concetto è ancora valido. Quei fratelli in America che magari non possono venire in Italia per un motivo o l'altro, però loro con sacrificio danno soldi, pregano per questa Chiesa, pregano per me, loro avranno un parte uguale alla mia, un giorno in cielo. È biblico. E anche voi. La Chiesa in Italia soffre troppo perché tanti credenti hanno questa mentalità di taccagni, fratelli, e devo essere molto crudo nel dirlo. In tante chiese loro pretendono che un ministro è un ministro pieno tempo, però deve anche lavorare un lavoro tempo pieno perché noi non li pagheremo. Questa è la mentalità in molte chiese. Loro pretendono che un fratello dopo una dura giornata di lavoro deve venire allo studio biblico e portare fuori questo studio meraviglioso. E posso dirvi, fratelli, i primi giorni che ero qui era difficile, lavoravo 9 ore, tornavo a casa alla doccia, pregavo mezz'ora, correvo verso chiesa e io ero stanco quanto tutti gli altri, era molto difficile, poi sai. E l'opera di Dio in Italia soffre tantissimo perché molti credenti non hanno capito che cosa vuol dire essere collaboratore, ma nella nostra chiesa non sarà così. Io un giorno voglio vedere i fratelli italiani tempo pieno in questa comunità, sostenuti dagli altri. Questo è biblico. In modo che veramente l'opera del ministero può andare avanti come Dio vuole. Come Dio vuole. E quindi come andranno se non sono mandati? Anche noi? Io prego e spero che da questa chiesa andranno missionari italiani in tutto il mondo. In Cina, in Ucraina, in Africa, sostenuto da questa Chiesa, in preghiera, con i soldi, con l'affetto, con l'amore, perché questo è come Dio vuole. Quindi Dio chiama tutti noi in qualche modo di essere collaboratori nella sua opera. E Paolo poi finisce un po' come predicheranno, versetto 15, se non sono mandati, come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che annunciano la pace, che annunciano buone novelle. Guardate i vostri piedi adesso. Sono sporchi? Sono brutti? La parola di Dio dice che sono belli, se tu porti la buona notizia. Quanto sono belli i piedi di quelli che portano la buona notizia. Gesù è vivo. Anche ieri sera io e Silvana abbiamo, il Signore ci ha dato l'opportunità di evangelizzare una coppia, una famiglia che la bambina va nella scuola di Abigail e anche loro spero che verranno un giorno qui in chiesa con noi. E quanto è stato bello di annunziare la buona novella a questa signora. La moglie era molto aperta. E lei ha detto, io vorrei venire, vorrei vedere come la vostra, vedere qual è la differenza fra la Chiesa Cattolica e quello protestante. E io ho detto, guarda, non è né cattolica né protestante che salva, ma Gesù Cristo il Signore. E io ho detto, sai, Gesù ha cambiato la mia vita. E io ho detto, anche io sono cresciuto protestante, se vogliamo dire così, ma era come la maggior parte dei cattolici in Italia, infischiavo, me ne infischiavo del Signore, ma un giorno ho incontrato Gesù Cristo e ho detto a questo Signore, Gesù ha cambiato la mia vita. E lei, wow, voglio venire a vedere. E ho detto, vieni, venite e gustate che il Signore è buono. Quanto è bello di parlare con qualcuno del Signore, no? Essere strumenti di Dio. Quando noi eravamo nella tenda, tutti noi eravamo entrati in questo gruppo con zelo, con amore di Signore di evangelizzare l'Italia. Però, almeno per me, penso che anche per altri, dopo tanto tempo è diventato una legge, eravamo costretti a uscire nella strada. Era un obbligo, è diventato una cosa molto pesante. E sempre nelle prediche, voi dovete fare, voi siete vermi, perché non andate a evangelizzare, no? E io anche sono stato nella chiesa dove i fratelli la domenica venivano frustrati dal pulpito. Voi dovete fare, era tutto un peso. Ma io credo che è più biblico, anche più intelligente, di invece dire questo voi dovete fare, di dire guarda fratello quello che Dio ha fatto, no? Guarda fratello quello che Dio ha fatto per noi, non è meraviglioso nostro Signore? Poi noi di spontaneità, no? Vero, Signore è bello, Signore è meraviglioso, io devo andare a dire qualcuno, no? È una cosa troppo forte. E questo deve essere il nostro atteggiamento nell'evangelizzare. Versetto 16, Paolo dice, ma tutti non hanno ubbidito al Vangelo, perché Isaia dice, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Questo sta parlando di israeliti. La fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. Volete avere più fede? È molto semplice. Dio ha reso semplicissimo la cosa, fratelli. Tante volte noi pensiamo dobbiamo andare a Milano che il grande unto di Dio deve imporre le mani su di noi e noi riceveremo un'unzione da Lui e poi avremo potente fede, no? No? Dalla parola di Dio tu avrai fede. Se la tua mente medita giorno e notte su questa parola, la tua fede crescerà. Questo è il mezzo di Dio. Non ho scritto io il libro, ho scritto Dio. Ha reso molto semplice. Voi volete avere più fede? Meditate sulla mia parola. Non meditate sulle barzellette di Jerry Scotti. No. O come tu puoi fare più schei, più soldi. Noi potremmo meditare su tante cose, no? Che non ci portano a fede, anzi, distruggono la nostra fede. Anche Gesù nel parabolo del seme seminatore ha detto, alcuni ricevono la parola, ma le cure di questo mondo, le cose di questo mondo, strozzano la parola, soffocano la parola di Dio. E tanti di noi come credenti, sì, veniamo in chiesa domenica, riceviamo un po' una carica, no? E poi la settimana, perché non stiamo nella parola ogni giorno, soffoca, è sabato, domani un altro carico, e spero di andare avanti. Ma questa non è la volontà di Dio per la tua vita, fratello. Fede viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 7, Gesù ha detto, se voi dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, voi chiederete quello che volete e sarà fatto. Come dimoriamo in Gesù? Nella preghiera. E le sue parole, come dimorano le sue parole in noi? Quando andiamo a letto, no? Mettiamo la Bibbia in fronte, è così che entra. No, bisogna prenderla e leggerla, fratello, è molto semplice. Ci vuole un po' di disciplina. Ci vuole un po' di impegno. E dire, no, questa sera io spengo la televisione e voglio meditare nella parola di Dio. E quando vengono i fratelli a casa tua, invece di chiacchierare di qua e là, perché non leggiamo un passo della parola? Perché non preghiamo insieme? No? Quindi la scelta è noi, se vogliamo avere più fede, Dio dice, mettetevi nella mia parola e voi avrete più fede. La tua vita sarà più forte, più stabile. Pietro, desiderate la parola di Dio come? Come bambini appena nati. Quanti di voi avete avuto figli, mamme? Quando i vostri bambini neonati volevano quel latte, hanno alzato un dito: mamma, sai, per favore, se potresti darmi un po' di latte. Hanno fatto così, no? Hanno gridato: voglio latte. E non sono negato, e se non mi darai quel latte io piangerò anche per 10 ore, no? È così. E Dio dice: voi dovete desiderare la mia parola così. Dio, mentre voi meditate e la parola di Dio entra nella vostra anima, nella vostra mente, vi trasformerà in modo che voi potete conoscere quale sia la perfetta, buona e accettevole volontà di Dio. Siate trasformati nella vostra mente, e questo avviene attraverso la parola di Dio. E in versetto 18 Paolo qui cita un versetto dei Salmi che proclama la gloria di Dio nel creato, ma io dico, non hanno essi udito, anzi la loro voce è corsa per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Quindi Paolo qui sta dicendo che anche se i pagani non hanno sentito di Gesù, Dio ha predicato il Vangelo nel creato. Abbiamo già visto alla prima parte di Romani che tutti gli uomini sono senza scusa. Adesso attraverso Gesù veramente Dio si è rivelato in modo più completo. Però tutti gli uomini hanno una coscienza e un giorno risponderanno a Dio secondo quello che hanno ricevuto. E qui noi vediamo, io credo, il segreto dell'evangelizzazione. Tanti voi volete sapere come evangelizzare e adesso vi dimostrerò, perché la parola di Dio ci insegna ogni cosa, ogni cosa. Dio non ha lasciato niente a caso. Ma io dico, non ha Israele compreso? Mosè dice per primo: io vi muoverò a gelosia per una nazione che non è nazione, vi provocherò a sdegno per una nazione stolta. E Isaia arditamente dice: io sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele dice: tutto il giorno ho steso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente. Quindi Paolo dice: guarda Israele, Dio attraverso anche Mosè ha profetizzato che un giorno il Vangelo si sarebbe andato in tutto il mondo, a tutti i popoli. E io credo che qui anche c'è il chiave come noi dobbiamo evangelizzare. Non so se qualcuno ha notato il metodo di Dio di evangelizzare. E di puntare il dito e dire: tu stai andando all'inferno. E questo è il metodo di Dio. Io provocherò a gelosia questo popolo. Questo è il metodo di evangelizzare di Dio. Dio disse: ok Israele, voi mi avete rigettato, io salverò tutti questi pagani che voi disprezzate. Io farò di loro un popolo, io farò di loro i miei figli e le mie figlie, e voi sarete gelosi perché io li battezzerò col mio spirito, e loro goderanno la mia benedizione, e voi sarete gelosi. E questo è il metodo che Dio vuole che noi evangelizziamo, dobbiamo rendere la gente gelosi. E come possiamo fare questo? Parlare di Gesù. Innalzare Gesù. Dire: sai, Gesù è buono. Sai quello che Gesù ha fatto nella mia vita? Cose meravigliose. Sai, nella nostra comunità, com'è bello. Lodiamo il Signore, preghiamo insieme, il Signore è in mezzo a noi. Sai che dopo un po' loro diranno: anch'io voglio venire. Anch'io voglio gustare. Anche questa signora ieri sera, lei dice, cioè, tu vedevi in lei, lei diceva: c'è qualcosa in voi e io lo voglio. Non so, voi avete qualcosa e voglio gustarlo. Mi ricordo una volta nella tenda, eravamo nella città di Avola sotto Siracusa con la tenda montata, e una sera io ero la guardia di sera dovevo badare alla porta della tenda, che se venivano dei malscazzoni a a disturbare la riunione, dovevamo stare lì un po' di controllare la situazione. E mi ricordo una sera sono andato lì a prendere la mia posizione lì all'entrata della tenda, e c'erano due altri fratelli del nostro gruppo, fratelli purtroppo un po' legaliste, e c'era un ragazzo che era testimone di Geova, che era lì, che era venuto per curiosità, per vedere che cosa, e ho visto questi due fratelli della tenda, proprio in faccia di questo ragazzo: no, ma stai sbagliando, non è biblico, e così, con la Bibbia, sai, proprio con violenza, ho detto: ma che cosa stanno facendo questi? Sono arrivato lì, ho detto: va bene, voi potete andare, è mio turno di guardia. Quindi sono andati via questi qua, e questo ragazzo: ah, sai da dove sei, americano, poi. E ho cominciato a raccontare la mia testimonianza. Ho detto: sai, io ero così, ero in droga, delinquenza, la mia vita era un macello, e un giorno il Signore mi ha toccato. Un giorno ho gridato con tutto il mio cuore: il Signore mi ha salvato, mi ha liberato. E questo ragazzo è rimasto sbalordito. Era bello perché dopo sono tornati questi due, e questo testimone di Geova li ha svergognato veramente in modo terribile, perché lui ha detto: guarda, voi avete solo litigato con me e non ho capito niente, ma questo ragazzo mi ha parlato 5 minuti e veramente il Signore mi sta toccando, perché io l'ho provocato, l'ho stuzzicato, ho detto: guarda, il Signore è meraviglioso, devi conoscerlo. E lui: io lo sento, lo voglio, l'ho provocato a gelosia. E sarà così quando loro vedranno la tua vita: ma c'è qualcosa nella tua vita, e tu puoi dire: è Gesù, è Gesù il profumo della mia vita. Noi siamo chiamati di provocare. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 12, versetto 32, Gesù ha detto: se il figlio dell'uomo sarà innalzato, e lui parlava del fatto che lui sarebbe innalzato in croce, io attirerò tutti gli uomini a me. E questo principio vale ancora oggi. Se noi come credente innalzeremo sempre Gesù Cristo nel nostro parlare, nel nostro evangelizzare, le persone saranno attirate a Lui, non a noi stessi. Tante volte nell'evangelizzare noi vogliamo innalzare la nostra intelligenza, o quanto siamo bravi a conoscere le dottrine bibliche, no? Vogliamo sbalordire le persone con la nostra conoscenza. Non che non dobbiamo usare la scrittura, è biblico di evangelizzare con la Bibbia, però tante volte possiamo vincere il dibattito e perdere l'anima. Ma Dio ci chiama di innalzare Gesù Cristo, di dire: guarda, guarda Gesù, Gesù è meraviglioso, sai quello che Gesù ha fatto nella mia vita e può farlo anche nella tua. Tu vedrai, le persone saranno attirate in questo locale, stiamo vedendo che le persone nuove perché vengono? Perché abbiamo messo manifesti in tutto il Veneto: venite nella chiesa di Montebelluna. No, perché voi portate i vostri amici, i vostri colleghi. Dai, vieni con me, il Signore è meraviglioso. Il Signore sta facendo grandi cose e vuole farlo anche nella tua vita. Il Signore ti ama. Anche nei ristoranti. Purtroppo nella chiesa siamo entrati un po' nella mentalità dei ristoranti, no? Ci sono ristoranti o imprese, magari fanno una grande campagna pubblicitaria, manifesti in tutti i paesi: venite, il cibo è squisito, a tappeto tutta l'Italia, dovete venire, dovete venire. Poi ci sono altri ristoranti, fanno zero pubblicità, però fanno un cibo meraviglioso, no? E quando tu lo gusti: ma sai, ho mangiato lì, ma che bontà! E poi la parola spande: sai, in quel ristorante si mangia veramente in un modo meraviglioso, scioglie in bocca il cibo. E i ristoranti così come sono? Sono straaffollati, non riesci neanche ad andare perché il cibo è buono. la gente vuole andare a mangiare dove il cibo è buono. Tante volte nella chiesa vogliamo fare stra cose qua e là, ma se il cibo è buono la gente comincerà a venire, se il cibo è sano. E anche Dio ci chiama non di innalzare noi stessi, la nostra conoscenza biblica, eccetera, ma di innalzare Gesù Cristo. Questa mattina quando stavo pregando mi è venuta questa domanda e voglio fare a ognuno di voi. Io sono solo un recipiente della benedizione di Dio o sono un fiume dell'acqua di Dio? Sto ricevendo solo o sono un strumento di Dio di benedizione sugli altri? Voglio che tutti voi chiedete questa domanda. In Sicilia, per chi è stato mai lì, come non hanno tanta acqua, ci sono tanti contadini che fanno queste vasche rotonde di cemento, che nell'inverno possono raccogliere l'acqua, quando c'è la siccità possono innaffiare le arance, le piante giovani che hanno. E non so se avete, penso che avete tutti visto questi recipienti di acqua, no? Quando tu guardi un recipiente così, che cosa vedi dentro quell'acqua? Che è stagnante, che non scorre. Che cosa vedete? Merma, no? È torbida, è piena di merma, è piena di cose brutte, no? Non è molto invitante quell'acqua, no? Ah, mi tufferò in mezzo alla merma. Ma una volta, sempre in Sicilia, siamo andati in un posto che è chiamato Laghi di Avola. E forse il fratello di Siracusa è stato lì, ma questo è un posto che tu devi scendere per 2 ore in una gola in mezzo a un luogo molto arido, molto secco. Il caldo siciliano è terribile e quando tu arrivi giù in questa valle c'è questo fiume e vi dico che l'acqua è limpida come cristallo e tu vedi quell'acqua e dici: ma io mi ricordo, siamo arrivati, erano tutti sudati dopo una bella camminata, l'abbiamo letteralmente buttato giù le zaini dove eravamo e siamo corsi a tuffare in quel fiume, perché l'acqua era pura, l'acqua scorreva. E anche come cristiani, se l'acqua non scorre, noi cominceremo a avere la merma dentro. Non siamo recipienti della benedizione di Dio, ma dobbiamo essere fiumi che noi riceviamo e noi poi distribuiamo agli altri. Voi non dovete evangelizzare gli altri, non dovete predicare il Vangelo come una legge, anche se Gesù ha detto andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, quindi è un comandamento di Lui, però non dobbiamo vederlo come un grosso peso sulla nostra testa, dobbiamo vederlo come un privilegio. Dio fra tutti gli uomini sulla terra ha scelto me, non ha scelto George Bush e non ha scelto Silvio Berlusconi. A me sarà un bravo uomo, ma i suoi discorsi non è che mi edificano tanto, sinceramente. Ma nessuno dei politici, né sinistra né destra, non ho mai sentito un discorso edificante. Ma quando uno comincia a parlarmi di Gesù, della parola di Dio, sento quell'acqua, no? Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 7, Gesù ha detto: chi crede in me, dal suo profondo scorrerà merma, fiume di acqua viva. Voglio anche leggerlo in Giovanni capitolo 7, versetto 37. Or nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi e esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, da dentro di lui scorgeranno fiumi di acqua viva. Alleluia. Avete sete per questa acqua? Amen. Gesù ha detto: chi ha sete, venga a me e beva. E quindi voglio fare un invito questa mattina, magari la tua vita è solo un recipiente, è stato così. Non hai gioia. Magari non hai gioia perché non stai permettendo al Signore di usarti come un fiume. Tu stai ricevendo la sua benedizione, ma non lo stai trasmettendo. Gesù ha detto in Atti capitolo 1, versetto 8, riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e voi sarete testimoni di me in Gerusalemme, in Samaria e fino all'estremità della terra. E quindi voglio chiedervi di alzarvi in piedi, e Vincenzo verrà a fare alcuni cantici. Ti ringraziamo, Signore, per la benedizione che ci dà, Signore. E adesso anche, Signore, vogliamo accostarci alla Tua Santa Cena, Signore. Vogliamo ricordare questa mattina quello che Tu hai fatto per noi. Amen. Amen. Mark, can you come up? Who are the guys who are going to get ready to Santa Cena?
Sorry.
Okay. Who are they?
They are
John
and
Danny. Okay, Josh Donovan.
Jesus had given this Holy Supper as a remembrance.
Gesù ha dato la Santa Cena come ricordo.
It was the Passover supper of the Jewish people.
Era la cena pasquale del popolo ebraico.
We remember the story when God had freed Israel from the bondage of Egypt.
Riconosciamo la storia quando Dio ha liberato il popolo di Israele dalla schiavitù di Egitto.
And he gave them the blood of a lamb to put on their doorpost.
E Dio ha detto di prendere il sangue dell'agnello e di mettere sulle stipite delle porte.
That when God sent the angel of death over Egypt, those who were under the blood would not be killed.
Che nel momento che Dio avrebbe mandato l'angelo della morte su tutto il paese di Egitto, gli israeliti sarebbero protetti.
And from that moment on, the Israelites had this Passover supper as a remembrance of God's deliverance.
E da quel momento in poi, gli israeliti ogni anno celebravano la Pasqua per ricordare quello che Dio ha fatto.
And so Jesus, prior to being crucified,
e Gesù prima di essere crocifisso,
ate this Passover supper with his disciples one last time.
Ha mangiato per l'ultima volta questa cena pasquale con i suoi discepoli.
And he explained to his disciples the true meaning of the elements, the bread and the wine.
E Gesù ha spiegato ai discepoli il vero significato del vino e del pane.
That it was his body and his blood.
Che era suo corpo e suo sangue.
He was the true deliverer that would free us from our sins.
Lui era il vero liberatore che ci avrebbe liberato dai nostri peccati.
Not just saving our life physical,
non solo salvando fisicamente il nostro corpo,
but our soul, that we would have eternal life,
ma anche la nostra anima, in modo che potessimo avere la vita eterna.
And when Jesus sat with his disciples, we read in Luke,
e quando Gesù era con i suoi discepoli nel Vangelo di Luca,
that he waited with it says he waited with a great burning desire to eat this supper with them.
È scritto nella parola che Gesù aspettava con ansietà, con ardore, di condividere questa cena con i suoi discepoli.
Before he was to suffer.
Prima di soffrire.
And I believe that the desire that Jesus had was because he wanted us to enter into this new covenant. He couldn't wait to free us.
E io credo che Gesù aveva questo ardore perché lui non aspettava che noi potessimo entrare in questa pienezza del nuovo patto.
Because we couldn't maintain the old covenant.
Perché non, come umani, non eravamo capaci di mantenere.